Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
I morti di James Joyce, legge Cristiana Tramparulo.
Come ogni anno nella sera del 6 gennaio, il ballo annuale delle signorine Morcan era un avvenimento. Non c'era persona di loro conoscenza che non vi intervenisse. Parenti, amici, le coriste di Giulia, alcune delle scolari di Kate e anche qualche allieva di Mary Jane. E mai una volta che vi si fossero annoiati. Da anni e anni, per quanto almeno si potesse ricordare, era sempre riuscito splendidamente. Erano passati ben 30 anni dal primo ballo e da allora pareva un giorno. Mary Jane era diventata adesso il sostegno della famiglia. Era lei che suonava l'organo di Haddington Road. Giulia, sebbene avesse già i capelli grigi, era ancora il primo soprano all'Adamo ed Eva, e Kate, troppo cagionevole di salute per andare in giro, dava lezioni di musica ai principianti sul vecchio pianoforte verticale nella stanza in fondo. Lily si occupava di badare alla casa. Quella sera erano già le 10 passate e ancora non si erano visti né Gabriel né la moglie. Temevano inoltre che Freddy Malins arrivasse brillo. Per nulla al mondo avrebbero voluto che qualcuna delle alunne di Mary Jane lo vedesse in quello stato, e purtroppo quando lo era non era tanto facile fargli intendere ragione. Arrivava sempre tardi Freddy Malins, ma Gabriel non riuscivano proprio a capire cosa avesse potuto trattenerlo. E così, ogni 2 minuti, correvano alla ringhiera per chiedere a Lily se l'uno o l'altro fosse venuto. «Oh, signor Conroy», disse Lily a Gabriel nell'aprirgli la porta. «La signorina Kate e la signorina Giulia temevano quasi che non veniste più. Buonasera, signora Conroy. Signorina Kate, è arrivata la signora Conroy». E immediatamente Kate e Giulia scesero trotterellando giù per la rampa buia e abbracciarono la nipote, chiedendole se non era morta stecchita dal freddo e se era venuto anche Gabriel.
Eccomi qua, zia Kate, preciso come un orologio», gridò la voce di Gabriel dal buio.
In frangia leggera, la neve gli posava a mo' di bavero sulle spalle e di mascherina sulle soprascarpe, e via via che i bottoni uscivano scricchiolando fuori dalle asole irrigidite, la fragranza fredda e pungente dell'aria esterna sfuggiva dalle pieghe e dalle aperture del mantello. Entrato nell'ingresso, alzò gli occhi al soffitto, che tremava sotto il trepestio del ballo al piano di sopra, e per un istante tese l'orecchio al suono del pianoforte. Gabriel era un uomo massiccio, piuttosto alto. Il colorito acceso delle guance che gli saliva fin sulla fronte si disperdeva là in poche macchie informi di un rosso più pallido, e sul viso sbarbato scintillavano irrequiete le lenti lustre degli occhiali cerchiati d'oro che gli proteggevano gli occhi delicati e perplessi. Portava i capelli lucidi e neri divisi nel mezzo e ravviati all'indietro sulle tempie, dove li ondulava appena la piega lasciata dal cappello. Attendeva fuori dalla sala che il valzer finisse, intento al fruscio delle vesti contro l'uscio e allo stropicciare dei piedi sul pavimento. Toltosi dal taschino del gilet un foglietto di carta, diede un'occhiata agli appunti presi per il discorso. Era incerto sui versi di Robert Browning, perché temeva fossero al di sopra della portata dei suoi ascoltatori. Il picchio volgare dei tacchi maschili e lo strofinio delle suole venne a ricordargli che il loro grado di cultura differiva di molto dal suo. Non avrebbe fatto altro che rendersi ridicolo a citare versi che non potevano essere capiti, come se volesse far sfoggio della propria erudizione. Proprio in quel momento le zie e la moglie uscirono dallo spogliatoio. Tutte e due abbracciarono Gabriel con slancio. Era il nipote prediletto, Gabriel, figlio della sorella maggiore morta, Elle, che aveva sposato T.J. Conroy, funzionario del porto e dei docks. «Gabriel, Greta ci stava giusto dicendo che non tornerete a Monkstown in carrozza stanotte», disse zia Kate. «Avete provveduto per la stanza?»
«Sì, sì, ho già combinato. Ne ho fissata una al Gresham».
Nello stesso istante, un applauso e l'ultimo accordo del pianista annunciarono la fine del valzer. La porta della sala venne aperta dal di dentro e uscirono alcune coppie. Nel mezzo della sala di fondo erano stati messi due tavoli quadri disposti l'uno di contro all'altro e su di essi veniva ora stesa una grande tovaglia. Piatti, bicchieri, vassoi e mazzi di posate erano allineati sulla credenza. Il coperchio abbassato del pianoforte serviva per poggiarvi dolci e vivande. Una giovane donna, rossa in viso e vestita di viola, entrò nella stanza battendo eccitata le mani e annunciando «La quadriglia! La quadriglia!». Le veniva dietro zia Kate che gridava «Tre dame e due cavalieri, Mary Jane! Cara signorina Daly, siete stata proprio gentile a suonare in questi due ultimi balli, ma a dir la verità, siamo così a corto di signore stasera». Quattro giovanotti che, richiamati dal suono del pianoforte, avevano lasciato il buffet per venirsi a fermare sulla soglia, se n'erano andati via pian piano, due alla volta, pochi minuti dopo. Le sole persone che avevano l'aria di seguire la musica erano Mary Jane stessa, le cui mani scorrevano sulla tastiera o si alzavano nelle pause come quelle di una sacerdotessa in una momentanea invocazione, e zia Kate, che le stava a fianco per voltarle le pagine. Gli occhi di Gabriel, abbagliati dal riflesso del pesante lampadario sul pavimento lucidato a cera, si spostarono sulla parete di fronte, sopra il pianoforte. Là stava appeso un quadro della scena del balcone in Giulietta e Romeo, accanto a un altro ricamato, in lane blu, rosse e marroni, da zia Giulia quando era ragazza. Anche sua madre gli aveva fatto in dono per un compleanno un panciotto lavorato a mano. C'era la sua fotografia sulla specchiera. Un'ombra gli passò sul viso rammentando l'ostinata opposizione della madre al suo matrimonio. Frasi meschine da lei usate in proposito gli tornarono alla memoria. Una volta aveva parlato di Gretta come di una contadina astuta, cosa assolutamente non vera. Ed era stata proprio Gretta a curarla in quella sua ultima lunga malattia nella casa di Monkstown. Vide la moglie che gli veniva incontro attraverso le coppie dei ballerini. Raggiunto che l'ebbe, gli disse all'orecchio: «Gabriel, la signora Molly Ivors e suo marito insistono perché quest'estate, invece di andare in Belgio o in Germania, ci uniamo a loro in un viaggio in Irlanda dell'Ovest, fino alle isole Aran». «Non ci penso nemmeno, francamente. Preferisco cambiare aria». «Oh, Gabriel, ti prego, mi piacerebbe tanto rivedere Galway». «E allora vacci tu se ti va», rispose Gabriel freddo. La sala si era in parte svuotata e dalla stanza di fondo veniva un acciottolio di piatti e posate. I rimasti parevano stanchi di ballare e conversavano quieti a gruppetti. Le dita di Gabriel, calde e tremanti, tamburellavano il vetro della finestra. Come doveva far freddo fuori! E che piacere sarebbe stato passeggiare là, solo, prima lungo il fiume e poi attraverso il parco. Ci doveva essere neve sui rami degli alberi e neve in splendente cappuccio in cima al monumento di Wellington. Quanto sarebbe stato più bello trovarsi laggiù che non lì, al tavolo della cena. Tra l'oca grassa e dorata, un enorme prosciutto, manzo arrosto e file intere di altre bevande luccicanti c'era soprattutto una gran confusione. Ciarle, risate, ordini, rumor di forchette e coltelli, di tappi e coperchi. Si parlava della compagnia lirica a quel tempo in funzione al Royal Theatre, litigando sui pregi o i difetti del contralto o del tenore. «Ah, ma i bei tempi!» si lagnava il signor Brown. «Venivano a Dublino le compagnie italiane di una volta, allora sì che si sapeva cantare!»
«Beh, a mio avviso oggi come allora non mancano i bravi cantanti!»
affermò Bartel Darcy. Dopo il pudding, contornato da discorsi attorno alla straordinaria ospitalità dei monaci di Mount Melleray, venivano adesso serviti mandorle, uva, fichi, mele, arance e cioccolatini, e zia Giulia offriva a tutti porto e sherry. Man mano che si mesceva, la conversazione languiva. Una pausa, rotta solo dal gorgogliare del vino e da un rumore di sedie smosse. Era giunto il momento per il discorso di Gabriel, seguito da un brindisi alle tre grazie della musica, come Gabriel le aveva apostrofate, consapevole che in ben pochi avrebbero colto l'allusione erudita. Zia Kate ora faceva apertamente uso del fazzoletto e anche zia Giulia aveva l'aria commossa. Al momento di lasciare la casa delle zie, il mattino si avvicinava, ma era ancora buio. Un'opaca luce giallastra s'attardava sulle case sul fiume e il cielo pareva più basso sulla terra. C'era fanghiglia al suolo e la neve restava solo in chiazze e strisce sui tetti, sui parapetti e sulle cancellate, e le lampade ardevano rossastre nell'aria buia. Greta gli camminava dinanzi assieme a Bartel Darcy, le scarpette involtate in carta scura sotto il braccio, e le mani reggevano la gonna perché non si infangasse. Non aveva più grazia alcuna d'atteggiamento, ma gli occhi di Gabriel scintillavano ancora di felicità. Il sangue gli pulsava impetuoso nelle vene e pensieri arditi, gai, teneri e orgogliosi gli s'affollavano alla mente. Gli camminava dinanzi dritta e leggera, tanto che avrebbe voluto correrle dietro senza rumore, afferrarla per le spalle e mormorarle una qualsiasi sciocchezza affettuosa all'orecchio. Gli pareva così fragile da provare il desiderio di difenderla, non sapeva nemmeno lui contro chi, e di restare poi solo con lei. Attimi segreti della loro vita in comune gli sfolgorarono come stelle alla memoria. Un'ondata di più tenera gioia gli sfuggì dal cuore e gli corse in flusso caldo per le vene. Simili a lievi fuochi di stelle, attimi della loro vita segreta, di quella vita di cui nessuno sapeva e avrebbe mai saputo, irruppero a rischiarargli la mente. Desiderava ricordarglieli quegli attimi e farle dimenticare gli anni della loro monotona esistenza in comune, rendendo la memoria solo dei momenti di estasi, poiché quegli anni, lo sentiva, non avevano spento né la sua anima né quella di lei, e i figli, il lavoro, le cure domestiche non avevano attenuato il tenero fuoco dei loro cuori. Voleva restar solo con lei. Quando gli altri se ne fossero andati e lui e lei si fossero ritrovati nella loro camera in albergo, allora sì che sarebbero stati soli. L'avrebbe chiamata, piano, Greta. All'angolo di Wine Tavern Street trovarono una carrozza ed egli fu contento che il rumore che faceva sul selciato lo esimesse dalla conversazione. Quando la carrozza si fermò davanti all'albergo, Gabriel saltò giù per primo e, nonostante le proteste del signor Darcy, pagò la corsa. Diede al cocchiere un uccellino di mancia e quello salutò e disse: «Felice anno, signore!» «Altrettanto a voi», rispose Gabriel cordialmente. Ella gli s'appoggiò al braccio un momento, sia nello scendere dalla vettura, sia dopo, mentre ferma sul marciapiede augurava agli altri la buonanotte. Gli s'appoggiava appena, come quando aveva ballato con lui poche ore prima. E mentre allora si era sentito fiero e felice, felice che fosse sua, fiero della sua femminilità e della sua grazia, adesso, dopo il riaccendersi di tanti ricordi, quel primo contatto del suo corpo strano e armonioso e profumato, gli sollevò dentro un'ondata impetuosa di lussuria. Protetto dal silenzio, se ne strinse il braccio contro il fianco e, mentre stavano lì, in piedi, sulla porta dell'albergo, sentì che erano fuggiti entrambi dalla loro vita solita e dai soliti doveri, fuggiti dalla famiglia, dagli amici, fuggiti insieme con cuori raggianti e appassionati verso una nuova avventura. Un vecchio sonnecchiava in un seggiolone nell'atrio. Accese una candela in dispensa e li precedette su per le scale. Li guidò lungo un corridoio e aprì una porta, indicò l'interruttore della luce elettrica e cominciò a scusarsi balbettando qualcosa, ma Gabriel tagliò corto. «Non ci serve nessuna luce, ne arriva abbastanza dalla strada. Anzi», aggiunse puntando il dito sulla candela, «portatevi via quel bell'arnese». La luce spettrale di un lampione dalla finestra si allungava in una striscia fino alla porta. Gabriel gettò soprabito e cappello su un divano e attraversò la stanza dirigendosi verso la finestra. Guardava in strada per riprendersi un po' dall'emozione. Poi si girò e si appoggiò al cassettone, volgendo le spalle alla luce. Anche lei si era tolta cappello e mantello e in piedi, davanti a una grande specchiera, stava slacciandosi il corpetto. Gabriel rimase zitto per alcuni istanti, osservandola. Poi le disse: «Greta, hai l'aria stanca, spero tu non ti senta male». «Un po'», fece lei. Gabriel aspettò ancora. Forse anche lei era tormentata da qualcosa? Se solo si fosse rivolta a lui e gli fosse venuta vicino spontaneamente, prenderla così sarebbe stato brutale. No, doveva prima vedere un po' di ardore nei suoi occhi. Voleva averla vinta su quel suo strano umore e si sentiva la febbre addosso, una febbre di rabbia e di desiderio, tanto che non la sentì avvicinarsi alla finestra. Se ne stette dritta per un attimo davanti a lui, guardandolo stranamente. Poi, d'improvviso, alzandosi sulla punta dei piedi e appoggiandogli delicatamente le mani sulle spalle, lo baciò. Gabriel, tremante di gioia per il suo improvviso bacio e per la stranezza della frase, le posò le mani sui capelli e cominciò ad accarezzarle all'indietro, toccandole appena con le dita. Proprio nel momento in cui più lo desiderava, lei era venuta da lui spontaneamente. Forse i loro pensieri avevano seguito lo stesso corso. Forse lei aveva sentito il suo impetuoso desiderio e poi si era fatta arrendevole.
«Dimmi che c'è, Greta. Credo di indovinare di che cosa si tratta, no?»
Non gli rispose subito. Poi, scoppiando in lacrime, disse: «Sto pensando a quella canzone che cantava Darcy ubriaco nella sala da ballo qualche minuto prima che ce ne andassimo. La ragazza di Orim.» Si sciolse dalla stretta, corse verso il letto e, gettando le braccia sulla spalliera, nascose il viso.
Gabriel, per lo stupore, rimase come impietrito per un istante e poi la seguì.
Passando davanti alla specchiera, vi sorprese la propria immagine riflessa per intero: il davanti della sua ampia camicia ben steso sopra il petto, il viso, la cui espressione lo metteva sempre in imbarazzo quando si guardava allo specchio, e il luccichio degli occhiali dalla montatura dorata. Si fermò a pochi passi da lei e le disse:
«E che cosa c'è in quella canzone? Perché ti fa piangere?»
«Mi ricorda una persona che la cantava tanto tempo fa.»
«Qualcuno di cui era innamorata, naturalmente», chiese ironico.
«Mi sembra ancora di vederlo», riprese Greta dopo un momento. «Michael Fury, con quegli occhi grandi, scuri.»
«Forse è per questo che volevi andare a Galway con quella Ivors per vederlo?»
Ella distolse gli occhi da lui lungo la striscia di luce che entrava dalla finestra. «È morto», disse alla fine. «Morto che aveva appena 17 anni. Non è tremendo morire così giovani?»
«E che faceva questo ragazzo?» domandò Gabriel sempre ironico.
«Era impiegato del gas.»
Si sentì mortificato
dall'inefficacia della sua ironia e dall'evocazione di questa immagine del morto, un ragazzo impiegato del gas. Mentre egli si saziava dei ricordi della loro vita in comune, di tenerezza, di gioia, di desiderio, lei dentro di sé lo aveva confrontato ad un altro. Una coscienza umiliata della propria persona lo assalì.
Si vide come una figura ridicola, una specie di galoppino delle zie, un sentimentale nervoso e ben intenzionato che arringava la gente da poco e idealizzava i propri bassi appetiti, quell'essere insomma fatuo e pietoso di cui aveva scorto l'immagine nello specchio. D'impulso, voltò le spalle alla luce per tema che ella potesse accorgersi della vergogna che gli bruciava la fronte. Si sforzò di mantenere un tono di freddo interrogatorio, ma quando parlò, la voce gli suonò umile e smorta.
«Immagino che ne fossi innamorata di questo Michael Fury, vero?»
«Stavamo molto insieme, allora.» Aveva una voce triste e velata, e Gabriel, sentendo quanto sarebbe stato vano ormai tentare di ricondurla là dove avrebbe voluto, le carezzò una mano e disse con eguale tristezza:
«E di cosa è morto così giovane, Greta? Di tisi?»
«Credo sia morto per me.» A quella risposta un vago terrore afferrò Gabriel, quasi che proprio nell'ora in cui aveva sperato di trionfare un qualche essere impalpabile e vendicativo gli venisse contro dal suo etereo mondo, raccogliendo le sue forze contro di lui. Con uno sforzo, però, si liberò da quella specie di incubo e continuò a carezzarle la mano. Non le domandava più nulla adesso, perché sapeva che ella gli avrebbe detto tutto di sua spontanea volontà. La sua mano era umida e calda e non rispondeva alla carezza, ma egli seguitava a carezzarla, allo stesso modo che aveva carezzato la prima lettera sua in quella lontana mattina di primavera. «Fu in inverno», ella disse.
Sì, proprio al principio dell'inverno, quando stavo per lasciare la casa di mia nonna per venire qui in convento. E lui si era ammalato a Galway, tanto che non poteva nemmeno uscire, e avevano scritto ai suoi giù a Oterend. Era sul declino, dicevano, o qualcosa di simile. Non l'ho mai saputo per certo. Si interruppe per un istante e sospirò. Povero ragazzo. Mi voleva così bene ed era d'animo così gentile. Facevamo delle passeggiate insieme, sai, Gabriel, come si fa in campagna. Avrebbe studiato canto se non fosse stato per la salute. Aveva tanto una bella voce, povero Michael.
Beh, poi?
E poi, quando venne il momento che dovevo lasciare Galway per entrare in convento, lui stava peggio assai e non mi permisero di vederlo. Così gli scrissi una lettera, dicendo che andavo a Dublino e che sarei tornata per l'estate e speravo di trovarlo meglio allora. Si interruppe di nuovo per dominare la voce. Poi riprese. La notte prima che partissi, però, mentre stavo in casa della nonna a Nance Island facendo i bagagli, sentì un rumore di sassolini contro i vetri. Ma erano così bagnati di pioggia i vetri che non riuscivo a vedere. E così corsi giù com'ero e uscii fuori in giardino dalla porta posteriore. E là in fondo c'era quel povero ragazzo che tremava tutto dal freddo.
E non gli dicesti di andar via?
Oh, ma io lo implorai di tornare a casa subito, che sarebbe morto con quella pioggia. Ma lui mi rispose che non ci teneva a vivere. Mi pare di vederli ancora i suoi occhi. Stavai in piedi in fondo al muro, dove c'era un albero.
E poi se ne andò?
Sì, se ne andò. Non era passata una settimana da che mi trovavo in convento che egli morì e fu sepolto a Oterend, il paese dei suoi. Ah, il giorno che lo seppi, il giorno che seppi che era morto. Si interruppe soffocata dai singhiozzi e, sopraffatta dall'emozione, si gettò sul letto, la faccia contro le coperte.
Gabriel le tenne ancora un momento la mano, irresoluto. Poi, quasi temendo di riuscirle importuno nel suo dolore, la lasciò ricadere pian piano e se ne andò senza far rumore alla finestra. Si era profondamente addormentata. Appoggiato sui gomiti, Gabriel le guardò per alcuni istanti, senza rancore. I capelli scomposti, la bocca semichiusa, e ne ascoltò il fondo respiro. Dunque, c'era stato un romanzo nella sua vita. Un uomo era morto per lei. Quasi non gli doleva adesso pensare alla parte meschina che lui, invece, il marito, vi aveva avuto. La guardava dormire come se mai fossero vissuti insieme da uomo e donna. Incuriositi, gli occhi s'attardarono a lungo sul suo viso, sui suoi capelli, e pensando a quella che doveva essere stata allora, all'epoca della sua prima bellezza di fanciulla, una strana, dolce pietà per lei gli penetrò l'anima. Non voleva confessarlo nemmeno a se stesso che quel viso non era più bello, ma certo non era più il viso per il quale Michael Fury aveva sfidato la morte. Forse non gli aveva detto tutto. Portò gli occhi alla sedia su cui ella aveva buttato alcuni dei suoi indumenti. Il laccio di una sottana pendeva sul pavimento, uno stivaletto stava in terra per ritto, il gambale floscio ripiegato, e il compagno gli giaceva accanto su un fianco. Lo meravigliava quel disordine di emozioni, un'ora prima. Da dove era nato? Forse dalla cena delle zie, dal primo sciocco discorso, dal vino e dal ballo, dall'allegria di quegli ultimi saluti nell'atrio, dal piacere della passeggiata lungo il fiume, sulla neve. Povera zia Giulia, anche lei ben presto sarebbe stata un'ombra. Per un attimo, mentre cantava Adorna per le nozze, io l'aveva letto in viso. Sì, presto forse si sarebbe trovato seduto in quello stesso salotto, vestito di nero, la tuba sulle ginocchia. Le imposte sarebbero state accostate e zia Kate, seduta accanto a lui, piangendo e soffiandosi il naso, gli avrebbe raccontato com'era morta. Si sarebbe torturato il cervello allora per trovare qualche parola che potesse consolarla e ne avrebbe trovate solo di goffe e inutili. Sì, sì, non sarebbe passato molto tempo. L'aria fredda della stanza gli gelava le spalle.
s'allungò adagio sotto le coperte accanto alla moglie. Uno ad uno tutti si sarebbero mutati in ombre. Meglio, del resto, trapassare balzandosi nell'altra vita, nel pieno della passione, che appassire e svanire a poco, nello squallore degli anni. Pensò a come colei che gli giaceva a fianco aveva serbato così a lungo in cuor suo l'immagine degli occhi del suo innamorato quando le aveva detto che non ci teneva a vivere. Lacrime generose gli gonfiarono gli occhi. Non aveva mai provato nulla di simile per nessuna donna e sentiva che quello doveva essere veramente amore. Più fitte le lacrime gli velarono gli occhi e nella semioscurità immaginò la figura di un giovane in piedi sotto un albero gocciolante di pioggia. Altre figure gli erano accanto. Insensibilmente l'anima sua s'avvicinava alle regioni abitate dall'immensa folla dei morti. Eppure essendo cosciente di quella loro illusoria e vacillante esistenza, non riusciva ad afferrarla. La sua stessa identità svaniva in un mondo grigio e impalpabile. La terra, in cui pure quei morti avevano dimorato e procreato, perdeva sostanza. Un battere leggero sui vetri lo fece voltare verso la finestra. Aveva ripreso a nevicare. Assonnato, guardava i fiocchi neri e argentei cadere di spiego contro il lampione. Era venuto il momento di mettersi in viaggio verso l'ovest. I giornali dicevano il vero. C'era neve dappertutto in Irlanda. Neve che cadeva su ogni punto della oscura pianura centrale, sulle colline senza alberi. Cadeva piana sulle paludi di Allen e più a occidente sulle fosche onde rabbiose dello Shannon. E anche là, sul cimitero deserto in cima alla collina dove era sepolto Michael Fury. S'ammucchiava alta sulle croci contorte, sulle tombe, sulle punte del cancello e sui rovi di spogli. E l'anima, lenta, gli svanì nel sonno mentre udiva la neve cadere lieve su tutto l'universo, lieve come la discesa della loro ultima fine su tutti i vivi, su tutti i morti.